Pluriversi Radio, podcasting all'Università di Bergamo.
Marco Lazzari, corso di Laboratorio di Comunicazione Multimediale 2005-2006. In questa registrazione, Francesca Bianchi, Emanuela Buizza e Caterina Ceroni trattano il tema del testo superficiale e del testo profondo nei sistemi ipermediali.
Un caro saluto ai nostri gentili ascoltatori e benvenuti a questo nuovo incontro di informazione e comunicazione multimediale. Al giorno d'oggi l'utilizzo di Internet è sempre più diffuso. Basta un clic per soddisfare ogni nostra curiosità e esigenza. L'orario di un treno, la meta delle prossime vacanze o perché no, la vostra anima gemella? Ma vi siete mai chiesti cosa si nasconde dietro una pagina web? L'incontro di oggi verterà sul concetto di testo profondo e testo superficiale. Francesca Bianchi e Caterina Ceroni ci aiuteranno a rispondere a questo quesito. Cominciamo da ciò che tutti conosciamo, e dunque ciò che compare sullo schermo quando navighiamo in internet, ovvero ciò che gli esperti definiscono il testo superficiale. Ma cosa si intende esattamente per testo superficiale?
La definizione di testo superficiale è molto semplice. Quando ci connettiamo alla rete, lo schermo visualizza le pagine web costituite da testi, immagini e suoni. Ecco, questo è ciò che gli addetti ai lavori chiamano testo superficiale, ovvero semplicemente ciò che l'utente vede.
Ma che cosa permette la visualizzazione del testo superficiale?
La ringrazio per questa domanda poiché mi permette di introdurre i concetti di testo profondo e superficiale. Il testo superficiale, ciò che appare sullo schermo, è il risultato dell'elaborazione di un altro testo, depositato a livello profondo. Sotto il testo superficiale, infatti, c'è il testo codificato, cioè un testo gestito dai linguaggi di programmazione come per esempio XHTML. Questo processo è qualcosa di simile al modello della grammatica generativo-transformazionale introdotto dal linguista americano Noam Chomsky.
Ma potrebbe spiegarci meglio che cosa si intende per grammatica generativo-trasformazionale?
Dunque, negli anni 60 Chomsky ha ipotizzato il modello della grammatica generativo-trasformazionale al fine di spiegare il funzionamento della lingua. Chomsky ha infatti individuato nella lingua una struttura superficiale e una struttura profonda. In parole molto semplici, con struttura superficiale indichiamo la lingua che parliamo o scriviamo, mentre con struttura profonda l'insieme delle regole grammaticali che generano la lingua stessa.
Mi scusi, ma come si applica questo modello al testo multimediale?
Così come la lingua, il testo multimediale è composto da due livelli: quello di visualizzazione, che mostra gli oggetti, i colori, le forme che appaiono sulla pagina, e quello di funzionamento, che agisce a livello sottostante e determina il modo in cui la pagina viene costruita da un programma che esegue determinate istruzioni nel momento in cui l'utente entra in azione. I programmi hanno infatti la funzione di inserire centinaia di istruzioni molto complesse che al momento della visualizzazione daranno luogo a immagini, suoni e testi. È importante sottolineare che il testo multimediale che noi vediamo è il risultato di operazioni sottostanti che costituiscono la sintassi discorsiva.
Ma è possibile accedere a questa sintassi?
Sì, certo. A differenza di quanto si creda, il testo profondo delle pagine web, pur essendo costruito in un'altra sintassi rispetto a quella della lingua naturale, è ora accessibile a qualsiasi utente.
Si sente spesso parlare di standardizzazione. Che cos'è?
Nel sistema adottato sul web, tutta la gestione del testo profondo obbedisce a regole standard ed è questo che determina la straordinaria diffusione. In particolare, la standardizzazione investe tre aspetti del funzionamento del testo profondo. In primo luogo, la codifica dei testi, vale a dire il linguaggio con cui sono state scritte le istruzioni che accompagnano i dati. In secondo luogo, lo schema analitico, per cui si definisce in modo univoco che cos'è un documento, che cos'è una finestra, una tabella, un pulsante, ossia ciò che noi chiamiamo il modello d'oggetti. Infine, il linguaggio di programmazione deve gestire gli oggetti e riferirsi alle istruzioni di codifica. Queste tre componenti permettono di dotare ogni testo di una sorta di racconto interno, in termini tecnici uno script che determina che cosa accade al caricamento della pagina, che cosa accade alla sua chiusura, che attiva dei processi preordinati a seguito dell'input dell'utente oppure in dipendenza di altre variabili.
Sì, ho l'impressione che l'argomento stia diventando troppo complesso per i nostri ascoltatori. Potrebbe darci un'idea di questo processo con un esempio?
Certamente. Prendiamo come esempio l'inserimento di una barra grafica di separazione. Vi sono due modi. Il primo tramite l'inserimento di un oggetto preesistente, quale ad esempio un'immagine, oppure mediante istruzioni che dicono al browser cosa fare e in che modo produrre la visualizzazione. Con il primo metodo, il programma prende un oggetto grafico, ossia un file esterno, contenente un'immagine, e lo importa all'interno del testo con un'istruzione come la seguente. Aperta parentesi angolare, img src uguale apici barra punto jpeg apici chiusa parentesi angolare. Non preoccupatevi, non è arabo, è semplicemente un esempio di istruzione con la quale il programmatore dice al browser di inserire un oggetto immagine nel testo, recuperandola da un determinato file. Questa espressione è un esempio della sintassi discorsiva che costituisce il testo profondo. Il secondo metodo consiste in un'istruzione aperta parentesi angolare HR chiusa parentesi angolare con la quale il browser costruisce autonomamente, facendo ricorso alle proprie risorse di elaborazione, una barra orizzontale nella stessa posizione in cui l'istruzione si trova nel testo.
E qual è la differenza tra i due metodi?
Essenzialmente, lo svantaggio del metodo grafico è la pesantezza del file, mentre il vantaggio di quest'ultimo è la maggiore libertà creativa, possibile grazie ai programmi di grafica. Al contrario, il secondo metodo è più leggero rispetto al file grafico ed è espresso in un linguaggio standard.
E quali sono invece i punti in comune?
Entrambi i metodi convergono in quanto entrambi gli oggetti possono essere gestiti da un linguaggio di marcatura che è in grado di riconoscerli e di attribuire loro delle particolari caratteristiche, come per esempio il colore e le dimensioni.
Mi scusi, lei ha appena citato il linguaggio di marcatura. Potrebbe spiegarci in che cosa consiste?
I linguaggi di marcatura sono strumenti di estrema potenza che consentono di intervenire all'interno delle istruzioni e di variare il valore di un attributo, o di eliminarlo o di aggiungerne altri. È importante ricordare che i linguaggi di marcatura sono linguaggi standard che rendono gestibili e accessibili testi immessi da persone diverse in tutto il mondo.
Potrebbe farci alcuni esempi di linguaggi di marcatura?
Sì, certamente. Lo standard centrale di riferimento è l'HTML. Questo linguaggio è stato elaborato in base alle indicazioni del World Wide Web Consortium, che si è costituito nel 1994 su iniziativa del CERN di Ginevra con lo scopo di favorire, organizzare e armonizzare la gestione delle attività. L'HTML è il linguaggio usato per scrivere le pagine web.
L'HTML ha subito delle variazioni nel corso degli anni?
Inizialmente l'evoluzione è stata determinata dalla volontà delle case produttrici di browser, fondamentalmente Navigator di Netscape e Internet Explorer di Microsoft, di inserire nei rispettivi programmi alcune possibilità di visualizzazione non standard, con lo scopo di attirare l'utenza verso il proprio browser e di far sì che sul browser del concorrente gli stessi effetti non fossero visibili. Tuttavia, grazie al ruolo del W3C, i contendenti si sono resi conto che lo standard era fuori discussione e che la concorrenza andava portata su altri piani, per esempio il miglioramento della funzionalità dei servizi di contorno e della compatibilità con standard più avanzati. Attualmente per HTML si può parlare di uno standard definitivo consolidato che consente la circolazione di milioni di pagine web in tutto il mondo.
Oltre al linguaggio HTML, esistono altri linguaggi?
Sì. Per esempio ve ne sono altri, tra cui XHTML. Tuttavia, come già detto, HTML è il formato standard di riferimento. Attualmente si cerca di migliorarlo per consentire un accesso sempre più facile a utenti svantaggiati e per fare in modo che sulle pagine del web trovi posto il maggior numero possibile di lingue e di culture.
Quindi per il momento non ci sono in progetto altri linguaggi di marcatura?
Al contrario, si stanno proponendo altri linguaggi di marcatura più complessi e articolati allo scopo di estendere la modularità e la gestibilità dei testi sul web. Un processo importante in questo senso è rappresentato dall'introduzione dei fogli di stile a cascata, i cosiddetti CSS.
Che cosa sono i CSS?
I CSS consentono agli autori di specificare una volta per tutte le istruzioni per la presentazione del testo, invece di inserirle all'interno del tag relativo ad ogni elemento. I CSS sono una serie di istruzioni che indicano al browser come visualizzare graficamente le parti del testo. Naturalmente il browser deve poter riconoscere le diverse parti del testo e lo fa grazie al fatto che queste sono marcate con i tag. Ad esempio, i paragrafi sono preceduti dal tag che ne indica l'inizio e seguiti dal tag che ne indica la fine. Questo significa che quando il browser incontrerà una coppia di tag, invece di visualizzare la parte di testo compresa tra di essi in maniera standard, va a leggere le istruzioni contenute nel foglio di stile e le applica alla parte di testo in questione. I CSS permettono quindi una maggiore versatilità del testo e una notevole facilità di gestione, Nel senso che se si vuole modificare il formato grafico di tutti i paragrafi di un sito, basterà modificare una sola istruzione, cioè quella contenuta nel foglio di stile.
Vi ringrazio per la vostra chiarezza espositiva. Un'ultima domanda per concludere il nostro piacevole incontro. Secondo voi, qual è la differenza principale tra testo multimediale e testo scritto?
Beh, senz'altro la temporalità. Il tempo del testo multimediale non è il tempo del testo scritto. Si tratta infatti di un tempo non lineare, che prevede una maggiore partecipazione e coinvolgimento attivo da parte dell'utente nei confronti del testo.
Bene, il tempo a nostra disposizione è ormai giunto al termine. Ringrazio i gentili ascoltatori per l'attenzione e i nostri ospiti per la loro disponibilità. Francesca Bianchi.
Grazie a voi.
E Caterina Ceroni.
È stato un piacere.
L'invito è rinnovato per il prossimo incontro. Emanuela Buizza, Pluriversi Radio.